tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
La Chiesa ortodossa russa rompe la comunione con Costantinopoli. Una grave crisi si apre nel cuore del cristianesimo ortodosso. A seguire la meditazione biblica curata dal professore Emidio Campi, mentre per la rubrica Controcorrente racconteremo la vicenda di Marie Dentier, una delle prime intellettuali della Riforma protestante. In chiusura l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Partiamo allora con quello che è già stato definito uno scisma fra Mosca e Costantinopoli. Alcuni eventi nelle scorse settimane hanno profondamente segnato le chiese ortodosse. Terremoto nel mondo ortodosso. La Chiesa ortodossa russa ha deciso di rompere la comunione eucaristica con il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Ma che cosa significa questo e quali sono le motivazioni di un gesto grave che spezza la comunione fra Mosca e Costantinopoli? Facciamo un passo indietro. Pochi giorni fa il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, ha concesso l'autocefalia, vale a dire l'autonomia, alla Chiesa ortodossa ucraina, che era parte del più ampio patriarcato di Mosca. Ed è qui il motivo dello scontro. La scelta di Bartolomeo I assume naturalmente una inevitabile connotazione politica. La rivendicazione di autonomia da parte dell'Ucraina ha le sue radici nel conflitto con la Russia. Da Mosca non si è fatta attendere la reazione. Il Santo Sinodo ha deciso di rompere la comunione con Costantinopoli, uno scisma che avrà conseguenze religiose e politiche ancora non prevedibili. Commentiamo quanto accaduto con Maria Chiara Biagioni, giornalista dell'agenzia cattolica SIR ed esperta di ecumenismo. Maria Chiara Biagioni, davvero si può parlare di uno scisma?
Sì, si può parlare di uno scisma, tanto che lo stesso metropolita russo Ilarion parla di scisma, quindi si può usare questo termine.
Ma precisamente che cosa ha deciso il Patriarcato di Mosca?
In risposta a questa concessione di indipendenza, la Chiesa ortodossa russa ha deciso di rompere ogni legame di comunione eucaristica. Cosa significa? Cioè è impossibile per tutto il clero della Chiesa ortodossa russa concelebrare con il clero della Chiesa di Costantinopoli e per i laici partecipare ai sacramenti amministrati nella sua chiesa.
Secondo lei si tratta di un fulmine a ciel sereno?
No, nel mondo delle chiese non esistono mai i fulmini a ciel sereno, sono processi sempre a cui si arriva con grande lentezza. Questa è una storia lunghissima che risale, possiamo dire, veramente dalla caduta del regime sovietico nella fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90. Ecco, dobbiamo risalire anche a questi grandi processi storici che hanno scosso il mondo sovietico, in quel processo di indipendenza che i vari paesi satelliti dell'Unione Sovietica hanno avviato dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Ecco, in campo invece poi ecclesiastico, no, diciamo che questo è stato poi un anno, il 2018, ricco di tentativi di non giungere a questo scisma, tanto che i due patriarchi, Bartolomeo e Kirill, si sono incontrati a Istanbul il 31 settembre, tentativi che però purtroppo non hanno portato a nulla.
Come si è arrivati a questo punto? Si poteva evitare?
Il sinodo del Concilio panortodosso che si è svolto nel 2016 a Creta era l'occasione di poter parlare della autocefalia che non fa parte solo del paese ucraino, ma ci sono anche tanti altri paesi che tendono all'autocefalia. Quello poteva essere un contesto per cui poter parlare del processo di indipendenza che queste chiese stanno maturando. La Chiesa russa non ha voluto partecipare a quel sinodo panortodosso ed ora si sono trovati con questa situazione.
Maria Chiara Biagioni, questa frattura fra Mosca e Costantinopoli, a quali conseguenze potrà portare sul piano geopolitico?
Le conseguenze sono serissime, soprattutto perché stiamo parlando di chiese ortodosse che purtroppo hanno maturato nei secoli un legame strettissimo con il potere politico, con i presidenti degli stati. Quindi tutto ciò che avviene all'interno delle chiese ha sempre un'immediata reazione nel mondo politico e sociale. Questo ancor più forte in Ucraina, dove dal 2013 c'è in atto, dopo le manifestazioni di Euromaidan, perché il popolo ucraino ha sempre manifestato questa grande tendenza a guardare all'Europa piuttosto che a Mosca, e poi questa manifestazione che ha fatto scendere in piazza per giorni e giorni la popolazione a Kiev, sostenuta dalle chiese per questa aspirazione del popolo ucraino verso l'Unione Europea, e poi seguita in un conflitto nella parte del Donbass, nella parte orientale del paese, che ha causato migliaia di morti, sta causando migliaia di morti. È un conflitto dimenticato. Laddove c'è una ferita tra le chiese, purtroppo va a approfondire la ferita che è nei popoli.
Maria Chiara Biagioni, qual è il ruolo delle altre chiese cristiane in questo scenario?
Intanto lo scossone nel mondo ortodosso è stato molto forte, tanto che lunedì all'annuncio del patriarcato di Mosca il primo a prendere la parola è stato il patriarca di Antiochia da Damasco, dalla Siria, Giovanni X. Lui chiede: ma perché dividere il mondo ortodosso quando noi dappertutto nel mondo, ma noi qui in Siria, abbiamo bisogno dell'unità della Chiesa per andare avanti? E ha proposto la convocazione di un altro sinodo panortodosso per discutere di queste questioni. Il mondo cattolico, il Papa Francesco ha personalmente e in maniera molto chiara garantito al metropolita ortodosso russo Ilarion di non voler assolutamente interferire in questi che sono processi che fanno parte delle Chiese ortodosse. Quindi la Chiesa cattolica è rimasta ad osservare il processo, certo a osservarlo con grande preoccupazione e a osservarlo attentamente. E io ho intervistato il preside della facoltà dell'Università Sofia, membro della commissione di dialogo con gli ortodossi, Monsignor Piero Coda, e lui mi ha parlato di una ferita che si è inserta non solo nel mondo ortodosso, questa è una ferita che si è inserta in tutto il corpo della Chiesa. La questione è questa: ci vuole un attimo per rompere una comunione, in questo caso tra Ucraina e Russia, ci vorranno 100 anni per ricucirlo.
Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e quello di Mosca sono membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese. L'organizzazione ecumenica preferisce per ora non interferire nella questione. Dopo questo approfondimento sullo scisma che è in atto nella Chiesa ortodossa, passiamo la parola per la meditazione biblica a Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma. Diventare creature nuove. Il professor Campi riflette oggi su un noto passo del libro del profeta Isaia, al capitolo 40. I versetti che ascolteremo dalla voce di Paolo Sesana parlano di una forza inesauribile e sorprendente che Dio è in grado di donare.
Il Signore dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano.
Acquistare nuove forze, alzarsi in volo come aquile, correre e non stancarsi, camminare e non affaticarsi, sembra un annuncio pubblicitario di un centro benessere. In realtà si tratta di un testo antico di 2500 anni fa. Tra i benefici di uno studio storico della Bibbia vi è quello di farci scoprire la varietà e la diversità delle varie epoche religiose. Le parole che abbiamo sentito fanno parte della seconda parte del libro del profeta Isaia, che comprende i capitoli da 40 a 55. Mentre i precedenti capitoli si riferivano al ministero di Isaia vissuto ai tempi del re Uzia, negli anni 740 avanti Cristo, questa seconda parte si differenzia dalla precedente per epoca e contenuto. Le parole del profeta, il cui nome ci è sconosciuto, ma che si suole chiamare secondo Isaia, ci trasportano in un'epoca posteriore di due secoli. Riflettono la condizione di Gerusalemme ridotta in rovine e del popolo di Israele in esilio a Babilonia, dove la comunità degli esuli abbattuti e vicini quasi alla disperazione si lamentano dell'apparente silenzio di Dio. In questa situazione ecco che si leva la voce del profeta che annuncia: consolate, consolate il mio popolo. Ed il motivo di tale consolazione altro non è che la venuta di Dio. La servitù è finita. L'Eterno che ha in mano il creato e tutta la storia dell'uomo e che ha promesso di non abbandonare il suo popolo verrà in persona a liberarlo dal giogo dell'oppressore. Gerusalemme sarà liberata, gli esuli ritorneranno presto in patria, mentre Babilonia sarà distrutta. Come al tempo della cattività d'Egitto, sarà qualcosa di ben più grande che una liberazione materiale, sarà una rinascita spirituale. Il popolo sordo e cieco, come dice il profeta, potrà tornare ad udire la parola del suo Signore, potrà camminare nella luce del suo Dio. Cari amiche, cari amici, è una descrizione in cui non è difficile ravvisare similitudini con altri periodi della vita del popolo di Dio. Pensate soltanto alle vicende del XX secolo. Ma anche nella storia della Chiesa possiamo ricordare l'undicesimo secolo che segnò la fine dell'età oscura, la riforma monastica ed ecclesiastica a livello europeo. Oppure il XVII secolo, quando il pietismo riuscì ad iniettare nuovo vigore nelle chiese della riforma dissanguate dalla guerra dei Trent'anni e adagiate in un gelido conformismo confessionale. Ma le analogie ci sono anche con il nostro tempo, un tempo di scristianizzazione nel quale i cristiani avvertono nuovamente di essere divenuti una minoranza, si avverte una certa fatica, una certa pesantezza, che non possono essere cancellate neppure dagli sforzi generosi, ammirevoli, di molti singoli credenti di esprimere nella società una fede più viva. Questa antica voce profetica giunge fino a noi oggi. Volgiamoci con speranza e fiducia al Signore per scoprire in noi, spesso con gioioso stupore, nuove forze e risorse che non credevamo di avere, per poter continuare il cammino e affrontare le difficoltà del presente. Anzi, sappiamo che Egli ci può dare qualcosa che non abbiamo, qualcosa che non ci possiamo procurare da soli. Il Signore non ci aiuta semplicemente ad essere più forti, a reggere, a resistere meglio. Dio non potenzia semplicemente le nostre capacità. Dio ci dà della sua forza, fa di noi qualcosa che senza di Lui non possiamo essere, una nuova creatura. Perché non lasciare che Egli faccia anche di noi una nuova creatura? E questa è la domanda alla quale oggi siamo chiamati a rispondere. Buona domenica.
Controcorrente, la rubrica che racconta la storia di uomini e donne che hanno fatto scelte coraggiose. Oggi parliamo di Marie Dentier, storica, pedagoga e teologa, una delle prime intellettuali della riforma protestante del XVI secolo.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Il più importante monumento alla riforma protestante in Svizzera si trova a Ginevra. È il Muro dei Riformatori. Statue colossali ricordano Giovanni Calvino, il suo successore a Ginevra Teodoro di Beza, il riformatore di Neuchâtel Farel e il riformatore della Scozia John Knox. Altre statue più piccole, bassorilievi e incisioni ricordano altri personaggi, tutti uomini. C'è un solo nome femminile sul monumento, ed è quello di Marie Dentier, una delle prime intellettuali della Riforma protestante, una storica, pedagoga e teologa. Ritenuta un'esaltata, Marie è stata messa in disparte e condannata al silenzio. Dopo la morte è stata dimenticata, ma oggi la ricerca storica ne ha riscoperto il profilo. Marie Dentier, convertita al protestantesimo dopo essere stata suora in un convento agostiniano, aveva dapprima sposato un ex prete, Simon Robert, diventato predicatore evangelico. Morto Robert, Marie aveva sposato Antoine Fromont, collaboratore del riformatore Farel. E proprio Farel scagliò a più riprese contro Marie pesanti accuse. In una lettera a Calvino del febbraio 1538 disse: «Fromont manca di sensibilità e attenzione nei confronti della Chiesa. Lo sai, agisce soprattutto in base al volere di sua moglie. Si potrebbe quasi dire che lei lo manipoli». E due anni più tardi rincarò la dose. «Il nostro Fromont, a causa di sua moglie, è il primo ad avere capitolato». Che cosa di quella donna avrà mai dato tanto fastidio? Probabilmente il suo grado di istruzione e la sua indipendenza di giudizio. Nel 1536 pubblicò, ad esempio, in forma anonima, un'opera dal titolo «Guerra e liberazione della città di Ginevra», un testo che lascia intuire il suo solido bagaglio intellettuale e teologico e le sue conoscenze della Bibbia e del diritto canonico. Tre anni più tardi pubblicò un altro testo, la «Lettera molto utile», ritenuta scandalosa perché vi difendeva l'idea che uomini e donne hanno le stesse capacità e gli stessi diritti per quanto riguarda la lettura e l'interpretazione della Bibbia. L'opera venne confiscata e il suo stampatore, Jean Girard, finì in carcere. Marie non si fece impressionare dalle critiche nei suoi confronti e aprì nella sua casa una pensione per giovani donne. Le ragazze che vi alloggiavano, così come le tre figlie di Marie Dentier, beneficiavano di un'educazione molto accurata che comprendeva anche lezioni di greco ed ebraico. Il 25 agosto 1536, presso il convento delle Clarisse di Jussy, dove si era recata per convincere quelle suore ad aderire alla riforma, Marie formulò una bellissima professione di fede. «Per molto tempo sono stata avvolta nel buio dell'ipocrisia, ma Dio mi ha permesso di prendere coscienza della mia condizione e di raggiungere la luce della verità». Maria ha vissuto e interpretato la propria vita, trascorsa in parte nella Ginevra rimodellata dalla Riforma, alla luce di quella straordinaria scoperta.
Proseguiamo questa puntata di Tempo dello Spirito con alcuni appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Culto, musica, gospel e parola. Questo pomeriggio alle ore 17 presso la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano con il coro Open Art di Milano, diretto dal maestro Andrea Di Paola.
Studio biblico a Poschiavo. Martedì 23 ottobre alle ore 20 presso la biblioteca.
Gruppo biblico a Lugano. Martedì 23 ottobre alle ore 14:30 presso il centro della Chiesa Riformata in via Landriani 10. Argomento dell'incontro: l'opera di Martin Lutero.
Il libro di Giobbe e la sofferenza. Su questo tema si svolge un incontro biblico ecumenico a cura del pastore Tobia Surbrich. Giovedì 25 ottobre alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio.
Incontro del gruppo femminile. Giovedì 25 ottobre alle 14:30 presso il centro della Chiesa Riformata di Ascona.
Celebrazione ecumenica. Venerdì 26 ottobre alle 19 presso l'oratorio di Tesserete.
Alcuni annunci adesso che riguardano la radio e la televisione.
Fra pochi minuti sulla rete 1 della nostra radio andrà in onda Chiesa in diretta. Questa settimana sono in scaletta tre servizi. Voto alle donne cattoliche? In concomitanza con l'apertura del Sinodo dei Vescovi, il Movimento Internazionale delle Suffragette Cattoliche ha promosso a Roma una serie di controeventi per rivendicare il diritto di voto nelle sedi decisionali della Chiesa Cattolica Romana. A seguire, Dialogue en route. I giovani spiegano ai giovani la molteplicità delle culture religiose in Svizzera, visitando un museo, sostando in un frutteto, camminando lungo la strada. Si tratta di un progetto ecumenico della comunità di lavoro interreligiosa Ira Scotis. E in chiusura, scisma ortodosso. Il riconoscimento dell'autocefalia alla Chiesa ortodossa in Ucraina da parte del patriarca ecumenico Bartolomeo I ha di fatto aperto una spaccatura nel mondo ortodosso, interrompendo la comunione tra Mosca e Costantinopoli.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta Poschiavo tra storia e spiritualità. Una valle alpina svizzera di lingua italiana, caratterizzata da una travagliata storia religiosa che ha lasciato tracce profonde visibili ancora oggi. Ce la racconta, attraverso alcuni incontri, il giornalista Norbert Bischofberger, esploratore di sentieri culturali e spirituali.
Vi saluto questa settimana con una frase di Elizabeth Cady Stanton, una grande attivista statunitense che alla metà dell'Ottocento si batteva per i diritti delle donne e in particolare per il diritto di voto. La sua Dichiarazione dei sentimenti è ritenuto il testo fondativo del movimento suffragista e di emancipazione femminile.
Le persone più felici che abbia mai conosciuto sono quelle che non si danno preoccupazione per la loro anima, ma fanno del loro meglio per mitigare le miserie degli altri.
Si chiude qui la puntata di Tempo dello Spirito. Ringrazio il tecnico Teo Zanetta che ha lavorato oggi con noi in studio. Da Luisa Nitti l'augurio di una splendida domenica. Vi aspetto a Tempo dello Spirito fra una settimana.